ironica la nota che, con cui inserisce questo dialogo nel suo testo la voce riflessa. Noi parliamo solo parole seconde, la teologia parla le parole assolute, a volte anche liturgizzandole o ritualizzandole, e invece la filosofia deve parlare solo parole seconde, cioè parole che non sono più quelle dei nomoteti, quindi Parmenide, Eraclito, Anassimandro, Esiodo, Omero, che ne so, Pitagora di Samo, che ci sia un'armonia e che questa armonia sia numerica. Prima chi lo sapeva, dopo è così, si parte da lì. Che la musica sia anche dicibile in relazioni che sono delle frazioni. Due terzi, tre quarti, quattro quarti, così via. E dopo Pitagora queste cose sono evidenti, ed è a partire da lì che si pensa. Che il tempo sia calcolabile, sia prima di Talete. Che io possa attribuire dei numeri esatti al tempo. Ma dov'è il tempo? Per noi oggi è scontato, si parte da lì. Bene. La filosofia non è sapienza. La filosofia parla parole seconde, parole di parole. Parole che hanno in sé la contraddizione. Vabbè, sentite con quale leggiadria, e anche con quale ironia parla di questo. Questo dialogo riproduce un dialogo realmente intervenuto tra il teologo Bruno Forte e l'autore di questo libro. Riproduce al modo in cui solo è possibile riprodurre, ripetere qualcosa, mutandola, rendendola differente da quella che fu, e cioè alterandola, falsificandola. Ecco perché è evidente che c'è contraddizione, anche se io dicessi le stesse parole, solo perché le metto qui dentro, in questo contesto, ma scherziamo, mica quando parlava con Bruno Forte era chiaro che sarebbe andata a finire nella voce riflessa, ci mancherebbe. Il primo falso sta in ciò, che le parole qui attribuite al teologo sono quelle che l'autore ha capito durante il dialogo reale e quindi ricordato e trascritto. Prima differenza. Il secondo sta nel fatto che il ricordo non è mai innocente. Come mai? Come mai lo è la scrittura? C'è da aggiungere però che anche le parole attribuite all'autore sono quelle che egli ricorda nel trascriverle, e prima ancora quelle che del suo discorso riteneva di aver capito. Cioè, bellissimo. Ma sentite che leggeria. Cioè, non quel che ha detto, ma quello che riteneva di aver capito. Quindi lui stesso verso di sé prende scarto e differenza. Parte già iniziato, questo come tutti i racconti di racconti, cioè l'inizio ci vuole altro. Quindi il teologo se bene intendo, per te l'altro, con la maiuscola l'altro, l'altro è nella voce stessa, nella parola. L'abbiamo detto tutta la sera, la voce, la parola è sempre contraddittorio. Quindi c'è sempre anche l'altro, chi è che contraddice? C'è sempre l'effetto di ritorno, di risonanza, di vibrazione. Certo, è riflessa, autore, Vitiello. Ma così dicendo non esci dall'identità, osserva il teologo, non esci dall'identità. L'altro non viene alla parola, non è veramente altro. Dalla voce, Vitiello, solo perché la parola è l'altro di sé medesima, ma l'altro è già dentro la parola per Vitiello. È evidente che per il teologo l'altro è Dio, cioè, si arriva lì, è anche il prossimo, ma è il prossimo, se non ci fosse Dio non ci sarebbe il prossimo, tanto per dire. Ecco. Dio è innanzitutto, essenzialmente, poi tutto il resto è altro. Riflessione è questo, l'identità come altro. Se l'altro è opposto, contrapposto all'identico, allora sono due identità che si fronteggiano, comoda. Quindi Vitiello osserva come concepire l'altro come l'altro rispetto al medesimo, all'identico, è già un gioco secondo, è già un gioco secondo. Attenzione bene. È l'altro che è dentro al medesimo, che è dentro all'identico, con cui va a fare i conti essenzialmente. Rileggo. Se l'altro è opposto, contrapposto all'identico, allora sono due identità che si fronteggiano. L'identico va pensato invece come avente in sé, come essente esso stesso l'altro. Il teologo, il salto, vi do solo la struttura, però insomma, dice, ma non ti accorgi che non fai che ripeterti? L'altro è nel tuo discorso tutto catturato dall'identità della voce che crede di uscire da sé ripetendosi, segno che è segno di sé, segno di segno, traccia di traccia, qua cita Derrida, ripetendosi la parola non fa che muoversi nel suo bozzolo e più si muove più si imprigiona come il baco. Sono durissimi questi colpi che si stanno dando, sono colpi da orbi, sono botte da orbi. Autore, la ripetizione, autore, qua è A, quindi autore, Vitiello. La ripetizione e la ripetizione della ripetizione, ma questa è l'ironia della identità. Ma bisogna prenderli in modo ironico l'identità. Ma cosa io sono identico a me? Ma che cosa vuol dire? Ma solo quando io dico io sono identico a me, mi faccio anche un po' sorridere, scusate, smancare. L'ironia dell'identità è l'identità che, incapace di cogliersi, si dice e si ridice e così si differisce. L'identità è tolta nel dire stesso, solo perché io dico io non sono più identico. Il primo io che dice io, il secondo, sono già in due momenti diversi. E se li scrivo in due piccoli quadratini o se è una riga, in due luoghi diversi della riga. L'identità è chi è il padre e il figlio? Se dico io sono io, chi è padre e figlio? Chi è fratello maggiore dei due? No, domanda, Io sono io, Che genealogia, che stirpe io metto dentro? La voce riflessa, è questa identità fratta, differita, incoglibile. L'altro è la identità differita e l'identità che mai può cogliere, se non nella differenza. L'altro è sempre allo specchio, nella voce riflessa. Dal titolo all'opera, La voce riflessa. Buona interrogazione. L'altro è sempre allo specchio, nella voce riflessa. Mariesi, teologo, ed è qua adesso altre botte da oro. Riesci tutt'al più a pensare all'ego, absconditus, ma per sforzi che tu faccia non ti elevi mai al deus absconditus. Tu vedi nella tua identità l'altro, tu sei sempre voce riflessa di te stesso, tu hai sempre due facce timpaniche. Bene, ma sei sempre l'ego absconditus. Tu sei anche, come dire, ciò che si nasconde della tua identità, l'altro di te. Ma è il deus absconditus? Vitiello, che differenza chiede? Ma se è proprio qui, dice il teologo, che si instaura la differenza, proprio perché la differenza non è tra due identità definite, determinate, non è contrapposizione di due identità. Infinito Dio altro dalla parola o, come tu dici, dalla voce. Qua introduce un discorso incredibile e tra l'altro di una bellezza rara il teologo, ed è questa. Ma Dio è una differenza che rende, è la differenza di Dio che rende te diverso da te stesso. Se tu sei sia il primo sia il secondo io, se tu sei un ego absconditus, questo è perché sei Dio. Perché in te c'è, come dire, una misura infinita, ed è perché c'è Dio che c'è l'infinito. Questo è il ragionamento, eh. Vi leggo come lo dice, perché Bruno Forte dice: solo perché Dio è altro dall'uomo, l'uomo stesso è differenza da sé, in sé, persona e non soggetto, mobile, mutevole, aperto alla novitas e non fisso ed immutato, chiuso nella sua identità. Tu non sei chiuso nella tua identità perché c'è l'altro, con la A maiuscola. Questa assoluta alterità ti consente di dire che tu non sei mai solo identico, ma sei anche altro in te. Dio, il Deus absconditus, partecipa all'ego la sua infinità, così lo rende positivamente absconditus, in trattino finito, così lo rende rispetto a se stesso, ripeto, persona e non mero soggetto. E questo è un discorso di una bellezza rara, devo dire che vale una serata intera, questa osservazione di Bruno Forte, cioè il fatto che io divento imperscrutabile, irriducibile anche al potere che mi vuole individuare, perché in me c'è del divino che mi spinge chissà dove, perché sono in rapporto con una misura smisurata. Ecco, chiudiamo. Sarebbe bello sentire anche questa risposta di Vitiello, perché un altro dono immenso. Dice Vitiello, ma la voce è sempre in ritardo rispetto a sé medesima. Questo è un colpo goppo terribile. Tu dici Dio. Ma quando tu dici Dio, Deus absconditus, tu lo sai che la voce che tu dici è già in ritardo rispetto a se stessa, è già duplice, va e viene, è sulle due sponde del Mediterraneo, per tornare agli esempi di prima. E poi, ecco, vi salto una parte bellissima, molto complessa, che riguarda il cogito ergo sum, in sintesi questa. Quando Cartesio dice sum cogitans, ma non è mica una identità quella che sta dicendo. Il sum, l'essere della mia voce, non è la mia voce. Non è la voce che dice io, cogito. Ecco. Il cogito pretende di essere identico a se stesso, ma il cogito, in quanto è, ha sempre qualche cosa che, indipendentemente da Dio, è irriducibile. La irriducibilità sta nel fatto che la voce arriva in ritardo, e in questo ritardo, attenzione bene, ciò che perde per via è l'essere della voce stessa. L'abbiamo visto all'inizio, il bimbo nelle prime 36 ore di vita riconosce il timbro e la lingua della madre e la distingue da una lingua, ha già neurologicamente formato l'udito in modo tale da distinguerla subito. Ecco. E allora, e poi invece c'è la cattiveria, questa è una vera e propria cattiveria di Vitiello, e ci ricolleghiamo a tutto il discorso della serata, che è la contraddizione, l'essere e il nil. E dice: e se il ritardo della voce rispetto a se stessa, quando tu dici Dio, fosse il fatto che Dio dentro di sé ha il nihil, come la mettiamo? Il nulla, il nihil, il nulla. Quindi, se, perché tu dai già per buono che Dio sia tutto essere, tu dai già per buono, ma questa è sempre una voce, attenzione bene. E se questa voce perdesse per via che cosa? Il fatto che Dio stesso è un mistero che in sé affonda, oltre che nell'essere, anche nel Nil. Sentite come lo dice perché l'accusa del teologo terribile era questa. No, ma se tu fai così, tu distruggi la persona. Se tu arrivi a dire che c'è un ritardo di voce dentro la voce stessa, e tu mi smembri la persona, tu smembrandomi il cogito e la persona umana, in fondo però mi smembri la persona divina. Tu perdi Dio così facendo, sia chiaro questo. Allora, è qua che diventano botte d'orbi, davvero. Ma mi sembra che tu esageri, dice il teologo. Così distruggi l'identità della persona. Ma è ovvio che l'identità della persona, per tutto il discorso fatto per la filosofia, è un dover essere, è un avvenire. No, non c'è l'identità, è un compito, è un'etica, ecco, è un impegno, è un dialogo continuo, è un continuo va e vieni di voce. No, io faccio di peggio, dice Vitiello. Distruggo anche l'identità di Dio. Ed è qua l'affondo. Che Dio, ti chiedo, la tua teologia dell'avvento comprende anche la possibilità che non si dia avvento. Ricordate quello che vi dicevo prima, mentre la teologia parte dall'annuncio, da lì incomincia a pensare a dire, il filosofo non ha mica verità già da esibire, ci mancherebbe, e se non ci fosse l'avvento, e se Dio non si manifestasse, e se Dio si ritirasse dalla manifestatività, non sono domande sciocche o cattive o polemiche, il Dio è morto è il luogo in cui si costituisce la filosofia contemporanea, da che la tecne ha vinto il mondo, da che il mercato domina la vita degli uomini, addirittura dei popoli che si vogliono emancipare, fate voi, non c'è problema, cioè c'è solo il problema, ecco. E Dio è morto, non lo diamo mica per buono, si è ritirato, dove? Dice, ti chiedo, la tua teologia dell'avvento comprende anche la possibilità che non si dia avvento, che Dio non si doni, ma si neghi. Comprende la possibilità del Nil. Questo è il discorso che ci riporta Parmenide, dell'essere e del nulla. Non ti permetto di dire che l'essere derivi dal nulla. Nell'iperuranio, nella narrazione, tutto viene e torna nel nulla. Tutto è e non è. Ecco il punto. Alla fine, dice il teologo, alla fine ricompare il tuo nichilismo, irriducibile. Devo dirvi che se c'è un filosofo non nichilista, è Vitiello, Devo dirvi che se c'è un filosofo che lavora attorno al sacro e sempre su quel limite, come nessun altro vivente, io credo, è Vitiello, Questo lo dico perché che uno non pensi che siano delle frasi così, buttate lì, Ecco il punto, alla fine ricompare il tuo nichilismo irriducibile. Ma allora, in che modo il tuo nichilismo adempia al compito della filosofia, al compito di dar ragione di ciò che è? Quindi Bruno Forte rilancia proprio il discorso filosofico. La filosofia deve dar ragione, logon di Donai, però attenzione cosa aggiunge, di ciò che è. Quando invece, attenzione bene, per Vitiello la filosofia deve dare ragione, punto, di tutto. Anche del venir meno, anche del Nil, anche della deficienza, anche della malattia, anche del dolore, e di tutto. E infatti, andiamo alla conclusione. Dice qua Vitiello, dobbiamo, e da qui che avevo preso prima quella citazione, dobbiamo in quanto filosofi essere sempre di nuovo capaci di provare meraviglia di fronte all'essente. dinanzi al fatto, al semplice fatto che l'essere è. Questa è una cosa. Dobbiamo provare meraviglia. Tenendo insieme vivo il timore per il niente, per il non essente, per l'identità in cui può spegnersi ogni differenza. Noi stiamo producendo una globalizzazione che spegne le differenze, vuol dire, sono discorsi che sembrano fuori dal mondo, ma se li cucciamo sotto la pelle, ce li veniamo a narrare perché siamo in questo clinamen, attenzione bene, noi siamo adesso nella scomparsa della molteplicità delle lingue, dicevamo l'altra sera, ecco, stanno scomparendo lingue, stanno scomparendo le differenze, ci stiamo omologando in un modo impressionante, con una vertigine che non ha precedenti, un'accelerazione che lascia di stucco. Quindi, attenzione bene, questo non sono cose astratte, sono i pensieri che i filosofi viventi e i teologi viventi vanno pensando, e dice: la meraviglia dinanzi al fatto che l'essere è, tenendo insieme vivo il timore per il niente, per il non essente, per l'identità in cui può spegnersi ogni differenza, per il silenzio, con la S maiuscola, in cui ogni voce può tacersi, per l'impossibilità del possibile. Insieme, ripeto, Zauma dice meraviglia e terrore. Non dice solo meraviglia, dice anche terrore. Noi pensatori siamo atterriti da ciò che sta accadendo, altro che le storie. Non possiamo far finta che non sia così il mondo, perché è questo mondo che stiamo pensando, ogni volta da capo. Per custodire insieme meraviglia e timore non è necessario abbandonare il logon di Donai, è necessario conoscerne il limite. Il filosofo deve dare ragione della impossibilità di dare ragione. Io oggi non posso dare ragione al mercato. Io argomento con tutta la potenza della ragione che ho che non è possibile oggi dare ragione a siffatto clinamen. Questo voglio fare filosofia, per Vitiello. Io non sono frasette così, escamotage. No, io do ragione, cioè rendo ragione della impossibilità di dare ragione. Non invito i filosofi a fare dei sonetti o a scrivere romanzi. Perché alcuni si danno davvero la letteratura, fate gli scherzi. No, non invidia. L'invito semmai a continuare a fare quello che hanno sempre fatto, a ragionare sui limiti e, le possibilità della ragione, e con quell'unica ragione che ragionando si mostri la migliore ragione possibile. Si tratta di pensare una filia. Ecco qua l'aspetto politico declarato. Si tratta di pensare una filia muovendo proprio dall'esperienza del dolore irredento. Se tu mi togli il Nil da Dio, se tu mi togli l'ora nona, se tu mi togli, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Allora sto mondo qua non lo capiamo mica. Tu ti puoi permettere di parlare dall'interno della redenzione, ma la filosofia non redime mica. La filosofia pensa la contraddizione, occhio, Cioè non dobbiamo mica passare la parte, La filosofia pensa la contraddizione, punto. Si tratta di pensare una filia muovendo proprio dall'esperienza del dolore irredento, irredimibile. Come dire, sentite qua cosa dice Vitiello, un cristianesimo senza redenzione. L'aveva detto Derrida questo, O un messia senza messianismo o un messianismo senza messia, perché tutti e due insieme fanno il sionismo. No, non necessariamente, attualmente non necessariamente. Moltissimi ebrei sono contro il sionismo, sono antisionisti, moltissimi ebrei, attenzione, Hannah Arendt in primis. Una speranza, la speranza di una filia universale, universale quanto l'esperienza del dolore. Questo è il pensiero che propone in questo dialogo, Vitiello. Ho abusato. Vabbè, ma penso che ne valesse la pena per la interlocutorietà, ecco, della scrittura, anche la bellezza della scrittura. Il titolo di questo dialogo è Sulla soglia, virgola, indugiando puntini. Sulla soglia, indugiando.
Ma posso provare a dire qualcosa in merito alle parole? Allora, le parole, quando vengono dette, sono già la traduzione di qualcosa che è pensato, oppure che è emotivamente sentito. Cioè, è vero che quando noi già diciamo le parole siamo già diversi, perché prima delle parole c'è qualcosa che va pescando in luoghi che non conosciamo, sostanzialmente. A volte si dice che sono i pensieri che ci pensano. Cioè, c'è una persona, per esempio, non so, che è stata abbandonata, non vorrebbe pensare all'innamorato, neanche a morire, ma intanto quel pensiero arriva.
Giorno e notte.
Da dove arriva? Ma da dove arriva? Qual è il luogo da cui arriva quel pensiero? E nel momento in cui arriva, ci consente di, come dire, già ci produce meno dolore. Cioè, se io riesco a dire sono addolorato per il fatto che sono stata abbandonata,
è già qualcosa,
e quindi produce in me un cambiamento. Allora, e noi cambiamo assolutamente sempre attraverso le parole, e le parole noi le possiamo esprimere soltanto se c'è l'altro. C'è un film di Tom Hanks, che non mi ricordo come si chiama, dove c'è uno che finisce su un'isola e da solo, e poi non sa come fare, perché sta proprio per andare nei matti, quando a un certo punto, attraverso una palla, gli fa due occhi, la bocca, eccetera, e si mette a parlare con questo. Allora, in una società dove non c'è più il dialogo, la parola, è lì la società che è morta. Allora io ritorno sulla definizione del femminile, perché io sono altro, e continuo a dire che sono altro rispetto al pensiero maschile tendenzialmente nichilista. Probabilmente questa continua narrazione che le donne hanno nei confronti dei bambini, a cui raccontano ogni volta la costruzione del mondo. Io stavo pensando, per esempio, a quanto è bello il mondo visto quando c'è un bambino piccolo, il Natale, la Pasqua. Perché? Perché di nuovo si rinnova, perché diventa altro. Quindi noi donne siamo legate a questo raccontare, perché lo dobbiamo fare ai figli, alla riproduzione della specie. E questo probabilmente ci salva dal nichilismo maschile.
Certo. Molto bello anche il fatto che la parola ci parla, ecco, che la parola ci pensa e di continuo ci cambia. E quindi si potrebbe anche...
In silenzio non cambiamo.
No. Neanche nella solitudine, a meno che non sia una solitudine popolata.
Fantasmi
possono anche essere dei pensieri concretissimi, e quindi dei pensatori. Se tu leggi un romanzo, parli con tante persone, ti immedesimi, ti proietti, cioè, voglio dire, c'è una ricchezza del nostro linguaggio che fa sì che, anzi, forse già proprio salvare anche questa capacità di relazione nel silenzio e nella solitudine, perché è importantissima.
Il silenzio serve proprio per dar voce alle parole,
certo.
Perché se tu non fai silenzio e non dai voce alle parole che esprimi,
non prendono spessore.
Non ascolti neanche poi l'altro.
Certo.
Noi siamo sempre altro, certo. Da qualche altra cosa.
Scusa, non avevo visto.
No, mi interessa solo dire, stavo pensando al discorso della parola, che cambiamo se possiamo esprimerci nei confronti dell'altro con la parola, ma anche la riflessione, appunto il silenzio,
certo,
come adesso, giustamente, quando entriamo in contatto con un autore, con un pensiero, entriamo in un colloquio, perché riflettiamo in silenzio su quello che stiamo leggendo.
Certo.
È un incontro.
Certo. Poi c'è anche da dire che oggi c'è un, come dire, una pletora di comunicazione che produce come un effetto boomerang, ecco, come un effetto di implosione, nel senso che la chiacchiera non è ciò di cui stiamo parlando, ecco, eh. La voce è una cosa, la chiacchiera non c'entra un baffo con quel che stiamo dicendo, la chiacchiera è alienazione pura, ecco, quindi è proprio il non pensare, il non sentire, il non dar nome ai sentimenti, il non lasciare risuonare la voce, ecco, non lasciare luogo di risonanza alla voce. Parmenide. Ah sì, ah, scusami, certo. Sulla soglia indugiando.
L'anno scorso c'è via, l'ho visto con gli occhi, con il orecchio sentivo con l'altro filologo.
Ma dai!
Non era forte sicuramente, ma trattavano quell'argomento. Io ho tentato anche di chiamarli per dire guardate che qui c'è il richiamo qui, però non sono stato ascoltato, non ho potuto confrontarmi e dialogare su quello che avevano detto loro. Perché era una forza brevide.
Ah, lo so.
C'era l'altro filosofo che si vede che era in difficoltà.
Era un filosofo o un teologo?
Non ricordo come si chiamasse.
Perché con Vitiello è facile che l'interlocutore sia in difficoltà.
Solo a quell'altro era in difficoltà, sudava, c'era caldo, stava a sciogliare la scena. E lui con calma lo riprendeva con la parola giusta.
Le narrazioni dei filosofi lo so. Infandum regina iubes renovare dolore.
Io ci ho parlato una quarantona semplice.
Come?
Io ci ho potuto parlare una sera, eravamo l'anno prima.
Con Vitiello?
Con Vitiello, eravamo là.
No, no, lui è una persona semplice, ma non è semplice incontrarlo. Cioè, anzi, è difficilissimo.
Volevo chiedere a Barani perché gli uomini chiedono, non mica ho capito questo discorso.
L'uomo è nichilista perché, ma poi è anche, poi bisognerebbe anche mettere di fianco qualche epiteto al nichilismo, perché c'è un nichilismo tragico, c'è un nichilismo patetico. Noi siamo dediti a un nichilismo patetico, ecco, proprio vergognosamente patetico. Cioè il consumo per il consumo, il non produrre relazione, il non produrre dialogo, il non produrre la circolazione della voce. Ecco, l'andare e il tornare con l'augmentum di questa circolazione. Ed è ciò che fa mondo, ed è ciò che fa mondo umano. Ecco. Il trascurare questo, perché questo è ineconomico, perché questo comporta tempo, silenzio, comporta meditazione, comporta che uno abbia anche qualcosa da dire, insomma, ecco, che, o almeno ritenga di aver pensato quello che dice di aver pensato. Bene. Per questo voglio dire, è ineconomico, perché siamo alla frutta, dai. Questo bisogna che noi lo diciamo anche se ci sembrerebbe di avere ancora del margine. Ecco. Il margine potremmo averlo anche psicologicamente o soggettivamente, ma non politicamente. Cioè, la politica mondo è quella che ci divide. Quella di un maschilismo efferato, ma proprio efferato nel senso di modo che porta il ferro, cioè che ferisce e che è armato, ecco. Quindi il nichilismo è il modo in cui noi produciamo mondo, quindi che è agli antipodi di quello che stiamo dicendo, attenzione, proprio agli antipodi. E allora forse non era necessario che l'uomo arrivasse a sto punto, non era mica necessario, quindi la tua domanda è come mai l'uomo si dà al nichilismo, perché il nichilismo ci prende, voglio dire, o stiamo continuamente devastando tutto, come i rapporti, anche il rapporto con la terra, con la natura, con le cose, con gli animali, ma con tutto. Quindi è molto violento il nostro mondo, tremendamente violento, ma violento proprio nel senso di distruttivo, desertificante, questo voglio dire. E quindi è ovvio che ci prende come, come il morbino di godere ancora un po' quel po' che c'è da godere. Ma questo vuol dire che noi non diamo avvenire al tempo, non diamo avvenire al mondo, non diamo avvenire a parti giovani. Sono i primi giovani a ragionare così, tra l'altro, attenzione bene, con delle eccezioni, per fortuna, ma sono i primi, voglio dire, il problema di integrarsi è un fiuto che l'adolescente ha senza che nessuno lo educhi a questo, cioè come vanno le cose, cioè come poter barcamenarsi, stare a galla, trarre profitto, integrarsi, cioè voglio dire, come lo vediamo negli emigranti, che io proprio vedo questo desiderio di integrazione. E quindi, ma è un mondo pieno di contraddizioni, il nostro, cosa ti integri? Dio, boh, è un bel problema questo. Così sono i giovani, E quindi il nichilismo diventa una forma che, come dire, mette a profitto se stessa, di continuo mette a profitto, quindi si moltiplica, è durissimo una resistenza. Però attenzione, l'udito, l'ascolto, il timpano ci dà delle indicazioni, non sbaglia quando senti un accordo, quando senti un disaccordo, una distonia, una disarmonia, la percepisce subito. Quindi c'è ancora, come dire, la possibilità di lavorare su una somaticità che ha la sua interlocutorietà, la sua importanza. Sembrano cose minimali queste, sono minimali, ma noi ci siamo fatti di queste cose minimali, non è che poi la nostra.
Se non fosse solo il timpano.
Come dici?
Se non fosse solo il timpano a recepire il messaggio del timpano, ma fossero le vibrazioni che la vostra pelle recepisce.
Beh, certo, noi adesso mettiamo a fuoco il timpano perché già quello facciamo fatica a pensarlo, ma.
Perché è quello che noi adesso usiamo in più di tutto.
Certo.
Il bambino quando è dentro alla pancia della madre non sente mica attraverso il timpano, sente attraverso
certo.
Le vibrazioni che gli vengono trasmesse dal corpo.
Ma certo.
Dopo il cervello forse lavora, forse.
No, ma certo, ma noi sicuramente non sentiamo solo attraverso il timpano, Su questo non c'è dubbio.
Il nostro limite non sarebbe solo.
Le piante sentono la prossimità di una persona e non hanno il timpano. La sentono e l'avvertono. Uno che parla a una pianta, a un fiore, voglio dire, cioè non è mica un linguaggio concettuale, può anche dedicarsi a qualche bella regressione, guarire, mugliare, va benissimo, va, come no?
Allora se entriamo nel gioco dell'oscenità che parlavi l'altra volta, dovremmo usare nuovo argomento che si innesta in questo udito nuovo. Però bisogna che la filosofia si come dire, non so, gli occhi
faccio qualcosa.
Lorenzo ci sta riuscendo, perché in questo posto io penso che ci più che filosofia si sta facendo poesia.
Ci stiamo provando,
Dissi che avendo 25 amanti aveva regalato un'automobile a cranio tutti uguali. Ti ricordi, tu dici, ma non mi interessa se regala un'automobile, però dov'è il nocciolo della sensazione che ho? Non può un uomo normale regalare per Natale alle 25 amanti un'automobile a cranio tutti uguali.
Non può un uomo normale avere 25 amanti?
No,
e questo è il problema.
No, che ragione Lorenzo. Lui può anche averle.
No, non è normale. E non va in relazione. Allora se hai relazioni, mi dica che cavolo di relazione è questa che ha quest'uomo con queste 25 amanti. Mi spieghi.
Tant'è che
è uso del corpo
della necessità in realtà. È che ha regalato le automobili tutti uguali.
Ma quindi vuol dire che non ha una relazione.
Beh, ma infatti il discorso. non si contrappongono mica le due cose, perché se arriva a dare 25 auto tutte uguali vuol dire che non ha relazione con nessuno.
Sono
no, parla di un emiro.
Io siccome sono un medico, io parlo di malattia e sanità e dico che è malato.
Ma che malato è uno che paga tutti quei soldi, è normale.
L'ha fatto, forse non avrà fantasia nello scenario.
Però qual era la domanda? Io l'ho persa di vista, a onor del vero. No, c'era la domanda. Tu dicevi, bisogna, qual è il punto di sensibilità in cui...
Uno regala 25 cose.
Qual è il punto di sensibilità in cui l'udito diventa tutto il corpo? Risuona ovunque, perché questo è un discorso che va pensate, seguito, attenzione bene. A me adesso viene in mente una cosa che può sembrare paradossale, ma per esempio Michel Foucault, quando dichiarò al mondo la sua omosessualità e se ne andava nell'altra costa, sull'Oceano Pacifico degli Stati Uniti d'America, frequentemente teneva dei corsi, dicendo, ma da. Bene, a un certo punto, di fronte a delle così, insomma, battute dichiaratamente oscene, lui uscì con qualche frase che suonava così. Ma senti come fallocratico questo giornalista. Pensa che il piacere stia lì. Punto. Ma guarda come è ignorante questo giornalista. Un altro, dice i nomi, ma guarda come ignorante questo giornalista, come che l'eros non si sparga misteriosamente in tutto il corpo e anche un po' oltre. Questo un po' oltre mi è piaciuto da morire, perché mi piacerebbe, bellissima cosa. E in effetti se uno riflette in situazioni, come dire, particolarmente benedette, a volte capita di percepire un istante prima la dolcezza di una carezza. Può essere capitato, ecco, almeno mi piacerebbe averla letta in un romanzo, sta cosa, ecco, se non altro. Ecco. No, però per dire che sia anche un po' oltre, anche un po' oltre. Vabbè, senza andare a citare Heidegger, che dice che dove arriva la gittata del cane da caccia? Là dove arriva il suo fiuto, là c'è il cane da caccia. Quindi io, se non è mica un metro e mezzo o mezzo metro, è decine e decine di metri più avanti il cane da caccia e segue. E quindi, perché è tattile il suo olfatto, è tattile, è uditivo. E cioè, voglio dire, la sua sensibilità è... A me è capitato vedere di un cacciatore contadino su in montagna il suo cane da caccia al lavoro, ma una cosa incredibile, tutta una vibrazione, ma una cosa che è una macchina, c'è tutto, non c'è mica scarto, è lì, cibo. Ecco, quindi voglio dire che sarebbe anche questa un'altra bella via da seguire, quella di una armonia che è più complessa e che il nostro essere sempre considerati come dei consumisti, individualità di consumo, ci impedisce proprio così di articolare, perché sarebbe molto più bella la nostra vita, io credo, se almeno attorno al nostro corpo ci fosse tutta la ricchezza che lui, la potenzialità che lui ha. Invece ci comportiamo già proprio come degli automi. Io spesse volte ho questa sensazione. Io vedo che a volte, vabbè, mi capita raramente, perché ho la fortuna di, ecco qua, proprio come maschio, ho la fortuna, ne godo, di non andare spesso ai supermercati, che sempre mi danno delle scosse di depressione pazzesca. Ma a volte mi è capitato di vedere delle bellissime fanciulle che passano ignare di tutto e uomini che che manco si accorgono che lì non ci sono gli scaffali da guardare, c'è anche altro, eh? Cioè, no. Ma no, perché proprio si toccano, no, ma si toccano, si sfiorano. Ma voi, ma non ho capito, ma è mai possibile che noi siamo sempre come dei robot, così registrati su una funzione, sull'altra, e non nella complessità? Cioè, non lo vediamo. Adesso l'esempio era volutamente, cioè, era per smorzare un po' invece il suo toro, delle 25, era 25 o 20?
25.
Poco, 25, sono cose, cioè qua anche gli sceicchi diventano gelosi, anche, ma voglio dire, cioè, di fatto noi abbiamo perso la bellezza, la ricchezza del nostro potenziale di relazione, anche proprio nei livelli minimali che sono i pori, ecco, sono proprio le vibrazioni. Ecco.
Però c'è un paradosso.
Infatti,
però si espande e la volevo espandere su due modelli di automobili. Il meccanico mi coglie questo, no? E allora ho pensato che lui gli ha regalato delle foto.
Delle foto?
Solo il nome. È forte.
Ah, ci avevo mai pensato. La Ford è forte, io delle Ford. Ah, ma quella lì l'ha già sentita, quella, eh? Quella era già sui giornali, eh? No, 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 ti garantisco che l'ho letta. No, 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 la Ford Escort è vero che circola anche, no, no, me l'avevano già fatto osservare.
Allora, perché non ha inventato, non ha regalato invece la Ritmo?
È evidente. Come? È evidente, scusa.
Non lo sa. Perché la Ritmo, dalla madre inglese lingua, madre inglese, sai, ha fatto riferimento dalla madre inglese, no? Lingua madre inglese.
Ciao.
Ritmo vuol dire ciclo mestruale. Allora non poteva regalare, è vero?
Io boh, come sei sofisticato, oh, non l'avrei mai detta. Di,
tra
di.
L'altro poi Obama ha acquistato la Ritmo e non
no, io in modo molto polemico vorrei affermare questo, che noi continuiamo a piangerci addosso continuamente, abbiamo un capitale di conoscenza immenso a disposizione. Il problema è che è talmente immenso che ognuno di noi è molto piccolo rispetto a questo capitale di conoscenza. Paradossalmente il XX secolo ci dona anche delle conoscenze cosiddette alternative, per cui non ci possiamo più nascondere dietro che cosa, perché non dico sappiamo tutto, ma sappiamo moltissimo anche del nostro corpo, cose che probabilmente 200 anni fa non sapevano. Allora io dico questo: ognuno di noi pensa per sé sostanzialmente e cerca di mantenersi in salute psichica, fisica e quant'altro. Il problema probabilmente è nelle relazioni. Allora, le relazioni ci danno questa situazione problematica. Non è che forse c'è la paura di avere delle relazioni alla fin fine, perché qui il nodo da sciogliere. Perché io dico, senza stare
il
dire,
terrore, non la paura.
Uno fa yoga, fa quella, benissimo. Poi è in quel gruppo, inserito in quel gruppo, d'accordo? La famosa filia. Cioè, la globalizzazione può essere anche una cosa benefica. Se noi stiamo globalizzando conoscenze dall'Australia agli indiani d'America, certo, se ne incanaliamo dentro il movimento XY va bene, ma se noi questo lo viviamo in modo diverso, come pensiero pensabile, come esperienza esperibile, e che diventa comunis, probabilmente aumenteremo un tenore, diciamo, di vita che non sia più il pianisteo quotidiano, l'impossibilità, perché giustamente l'attualità ci schiaccia, perché quello, perché quell'altro, perché poi nel nostro piccolo nasciamo e moriamo, eh? Non è che poi c'è tanto da stare a raccontare. Io già faccio i miei conti, avrò forse altri 30 anni di vita, no, ultimo. No, no, e cosa ci faccio in questi 30 anni? No, non credo nella medicina, attenzione, credo nelle relazioni. Io mi sto ponendo il problema, questi 30 anni di relazioni come li voglio investire, non se la medicina mi salva, se muoio prima, muoio prima.
È un'altra follia quella del pensiero, ecco, che non moriremo mai infelici, cioè ma a 120 anni moriremo 120 anni di infelicità, che senso ha? Cioè anche la scienza sostanzialmente è un'altra delle cose che andrebbe rimessa in discussione, con questo pensiero dell'immortalità o del tirare avanti una vita che poi alla fine ha poco senso.
Certo.
Io ho provato, mi viene in mente un proverbio veneto che dice «Yoci guarda fora», cioè gli occhi guardano l'esterno. Che significa che praticamente noi stessi ci guardiamo fuori, non ci guardiamo dentro, non ci sentiamo dentro. Allora, questa relazione che noi non abbiamo col nostro corporeo, col nostro corpo, è quella stessa relazione che non abbiamo nemmeno con gli altri. E una cosa io l'ho fatto, io lo dico come esperienza, perché l'ho fatto come esperienza, il motivo per il quale facciamo fatica ad avvicinarci agli altri è perché abbiamo paura del dolore. L'avvicinamento dell'altro, che noi normalmente consideriamo essere quello che noi pensiamo essere più avvicinamento, è quello fisico, due vanno a letto insieme, è l'avvicinamento. No, l'avvicinamento più perturbante è quello psichico, e lo si vede chiaramente in una stanza dove c'è un analista seduto dietro ad un paziente che sta sdraiato su un divano. E questa vicinanza, che significa mai toccarsi, semplicemente darsi una stretta di mano, è perturbante, difficilissima, difficoltosissima, proprio perché c'è un avvicinamento di tipo psichico. E allora
certo,
lì ci sono,
certo.
Perché io ritorno
certo,
con
certo.
Il discorso del maschile e femminile, perché quello che mi fa rabbia è che se noi non riusciamo a dire prima di tu sei un uomo, sei una donna, sei un essere umano, facciamo una bella fatica.
Io
ho una visione più solare della filosofia. Penso che la filosofia dovrebbe servire a conoscere se stessi e a conoscere gli altri e metterci in relazione, in una relazione diciamo solare, che ci permette di vivere meglio, ci permette di conoscerci a vicenda ed apprezzare la nostra diversità, ad apprezzare per quello che siamo senza avere la pretesa di cambiare il prossimo. E soprattutto ritornando alla sua immagine dell'orecchio del martelletto, noi secondo me percepiamo delle immagini, dei piccoli frammenti di verità e cerchiamo di ricostruire con la fantasia un insieme che sia coerente, che ci renda una storia credibile.
No, certo. Io
sono consiglio la visione dell'ultimo film di Mike Lee, L'Alleria, molto bella. A corollario di quello che la discussione di stasera.
Ci dai uno spunto in più? Lo avete presente? No? Sì. Un attimo. Poi chiudiamo.
Sì. Vorrei rispondere alla signora. Secondo me, finché noi fissiamo l'idea sul genere, andremo sempre in contrapposizione, non incontreremo mai l'altro. Questo non perché non esiste il femminile e non esiste il maschile, ma il femminile e il maschile esiste in ogni individuo, per cui trovare le cose positive, cioè positive, sane, cioè fra virgolette, del maschile e del femminile, sempre in ogni individuo. Ma finché noi diciamo noi siamo donne, voi siete uomini, ci sarà sempre la guerra, c'è la specie umana prima di tutto. Poi, se il femminile avesse avuto tanta potenzialità e non si fosse unificata al maschile, noi avremmo una società molto migliore, visto che per secoli abbiamo educato i bambini e visto che questi bambini comunque tendenzialmente hanno fatto una società non tanto auspicabile, vuol dire che il femminile in qualcosa ha comunque... si è contraddetto, probabilmente unificandosi troppo al maschile. Secondo me il maschile e il femminile è dentro ognuno di noi e va preso ciò che di sano c'è, è il colloquio. Finché noi ci contrapponiamo, secondo me non riusciamo mai a venirne fuori. Cioè l'individuo è individuo.
Certo, certo. Ma sai, più interessante, io direi una cosa anche che a chiusa di questa serata, che bisogna ospitarlo l'ascolto. E ospitare l'ascolto significa attrezzare anche, come dire, il mobilio mentale, oltre che l'edificio dell'ascolto. Ecco, questo lavoro di costruzione, perché la voce giungendo abbia accoglienza, è importantissimo da fare oggi. Oggi più che mai, oggi più che mai. E questo secondo me è in linea, perché fa segnare anche un passo avanti, un passo ulteriore anche a luoghi della contraddizione, che sono storici, oggettivi, che sono sociali, sono anche strutturali addirittura. Ma noi dobbiamo avere, secondo me, questa potenza politica di un passo indietro, di un'epoca di fronte al circolare delle voci per sapere dare ospitalità. Ma forse conviene chiudere perché è molto tardi. Vuoi dirlo forte o vuoi dirlo?
No, una parola. Ah. Dico, secondo me, stasera, conclusione ultima, adesso io mi sbaglierò, ma è la cura dell'autolesionismo. E basta, la conclusione e il rimedio, perché se no ci veniamo anche fuori.
Bisogna essere risposti un po' a sedere, perché non vogliamo un po' a sedere.
Dopo la pausa, perché lo facciamo parlare il suo collega amico, che sembra che sia riuscito a fondere meravigliosamente la tecne col pensiero filosofico.
Ma ogni tanto si dimentica qualche pezzo, che vuol dire che è rimasto ancora nel timpano buono, dai.